Siamo nella pienezza della liturgia pasquale, centro della nostra fede che così tanta parte ha avuto anche nella vicenda di Santa Gianna. Ci vengono riproposti cioè gli avvenimenti che hanno cambiato radicalmente la vita dei discepoli di Gesù, facendo di loro apostoli della buona novella, cioè quel Vangelo che è Gesù. Mandato da Dio al compiersi dei tempi, ad assumere una carne come la nostra, nel grembo di una donna, la Vergine Maria, e a compiere fino in fondo il disegno di salvezza con la partecipazione totale alla vicenda umana, conclusasi anche per lui nella sconfitta della morte, però accettata per amore. E proprio per questo, apertasi per lui e per tutti coloro che ne diventano discepoli, alla pienezza della vita divina con la risurrezione. Non per nulla il libro degli Atti degli Apostoli si apre praticamente con l'effusione dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste, quando il Pio Ebreo faceva memoria del dono della legge di Mosè sul Monte Sinai, un suggello di un'alleanza che ha permesso al popolo di Israele di sentirsi privilegiato, protetto, amato in assoluta gratuità, nonostante i numerosi e gravi tradimenti, quasi a dimostrazione dell'incapacità umana a corrispondere al dono di Dio. Adesso, invece, il dono si compie in modo inatteso e Gesù, risorto, regala ai discepoli immediatamente il suo spirito di vita. La sera di quello stesso giorno venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Poi alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati. E così si avvia l'esperienza della Chiesa mandata a offrire all'umanità di ogni tempo questa certezza: il grande desiderio dell'uomo di essere come Dio, cioè di portare a compimento la somiglianza ben riuscita che il Creatore aveva stampato nella creatura alla quale aveva affidato l'immensità del creato: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, si compie sempre e soltanto perché Dio per primo vuole portare a termine il suo disegno d'amore. Non c'è bisogno, come pensava l'antico Adamo, di usurpare qualcosa della sua potenza. Questo è il vero disegno divino che ci chiede anzitutto di lasciarci amare, di sperimentare il suo amore, per essere in grado di amare gli altri allo stesso modo. Gesù, nostro fratello, ha portato a termine questa grande rivelazione nella sua carne. Per questo, dice, il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. E donandoci il suo spirito risorto ci affida la medesima missione, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. I santi sono le persone che a questo amore ricevuto affidano quotidianamente la propria vita, spontaneamente, naturalmente, diventando così testimoni concreti della salvezza che già opera in noi, verso la risurrezione alla quale siamo tutti incamminati. Ma non è un amore incantato, non un sentimento vagamente spirituale, non una serie di gesti buoni esteriori, ma proprio come quello di Gesù, impregnato di concretezza per coloro che Dio gli ha affidato, fino a donare la vita per loro. I Vangeli non ci descrivono molto di quanto e come Gesù, per esempio, abbia amato sua madre, Maria di Nazaret. Certamente molto. se nell'ora della morte ha voluto donare noi a lei per primi come figli, quasi in sua sostituzione. Noi non sappiamo quanto e come Gesù abbia amato Giuseppe, suo padre e custode, ma sicuramente in modo virile e forte. Se verrà poi conosciuto o riconosciuto per il legame di un lavoro a lungo condiviso, il figlio del carpentiere. Avvicinare di nuovo Santa Gianna, leggere alcune delle sue lettere ancora, mi ha rinnovato la commozione che mi prende quando ripenso all'affetto dei miei genitori e di tanta altra gente, affetto del quale senti tutta la gratuità, che sai di non meritare, ma dal quale ti senti avvolto sempre gioiosamente in una pace serena. Giustamente, ha scritto il Cardinale Martini, la santità di Gianna è vicina a ciascuno di noi. Ella ha affrontato i nostri problemi, ha sofferto come noi, ha vissuto le nostre difficoltà della vita quotidiana, della vita professionale, ha vissuto l'attenzione alla famiglia, l'accoglienza degli ospiti, la pazienza nelle vicende di ogni giorno. Sono parole molto belle, perché sono la descrizione di una vita che ha dato compimento alla concretezza dell'amore di Dio per noi, quasi travasato con abbondanza nella medesima concretezza d'amore per il papà e la mamma, persi ancora giovani, per il fidanzato, poi marito, per i figli, per i malati, per la sua professione, in una parola, per la vita. Per la vita. Gianna Beretta Molla è un inno all'amore di Dio, perché è un inno d'amore alla vita. La sua vita di figlia, di donna, di sposa, di mamma, di medico, di responsabile dell'azione cattolica, di chi sa gioire delle bellezze del creato, di chi sa staccare dalla famiglia e dai figli per stare assieme al marito, spesso lontano per lavoro, insomma, di chi sa fare dell'amore di Dio il legame e la fonte della gioia di vivere. Proprio per questo Santa Gianna è per noi un esempio attuale. Nulla avviene per caso e tutto va invece coltivato dentro un'esistenza cristiana che affonda le sue radici e matura nella preghiera, nell'ascolto della parola, nella carità quotidiana. Due momenti mi hanno particolarmente colpito. Anzitutto il corso di esercizi spirituali che a soli 15 anni hanno rappresentato per lei la svolta significativa della sua esistenza. Ricordi, propositi e preghiere da recitare ogni giorno, sfociati poi nella partecipazione alla messa quotidiana di cui Gianna non poteva fare a meno. Lo ricorda bene il marito Pietro. Ogni giorno avevi sempre la tua preghiera e la tua meditazione, il tuo colloquio con Dio e il tuo ringraziamento per il dono ineffabile dei nostri meravigliosi figliuoli, ed eri tanto felice. Certamente, oggi tutto è più difficile, soprattutto nell'età dell'adolescenza. Tuttavia, mi pare che raramente la famiglia sappia offrire oggi esempi di preghiera vissuta, sa parlare di Dio come di una persona conosciuta e del suo disegno d'amore per ciascuno di noi. Vive la dimensione della carità fraterna nella concretezza delle povertà, e sono tante, che ci circondano. Ma allora, come offrire a ragazzi e ragazze di quell'età possibilità vere e concrete di aiuto per discernere il meglio del proprio futuro e viverlo nella gioia di una vocazione che sa dare pienezza di senso anche al sacrificio e alle inevitabili difficoltà e sofferenze, come noi grandi sappiamo. Il secondo momento è quello della preparazione al matrimonio, nel breve ma felice e intenso periodo di fidanzamento. Parole dolcissime, proprio di una donna innamorata. Vorrei proprio farti felice, scrive al suo Pietro, ed essere quella che tu desideri. Il Signore mi ha voluto proprio bene. Tu sei l'uomo che desideravo incontrare, ma non ti nego che più volte mi chiedo, sarò io degna di lui? Io immagino la commozione di Pietro. Quale uomo potrebbe non desiderare simili parole dalla sua futura sposa? E lui fu certamente sempre all'altezza spirituale della sua sposa, contribuendo sicuramente in modo importante al suo cammino di santità. Ecco le radici profonde di questo amore. Pensa, Pietro, il Signore ci ha fatto questa grande grazia. Come dovremmo essergli riconoscenti? Per finire in quella straordinaria proposta subito accettata da Pietro, che diresti se per prepararci spiritualmente a ricevere questo sacramento facessimo il triduo, tu a Ponte Nuovo e io al santuario dell'Assunta? La Madonna unirà le nostre preghiere e desideri e, poiché l'unione fa la forza, Gesù non può non ascoltarci e aiutarci. Come pensare anche oggi a una seria preparazione al matrimonio cristiano senza radicare il reciproco amore, oltre che sulla propria scelta libera e le proprie forze, nell'unione profonda a chi continua, nonostante tutto, ad amarci, nonostante le nostre infedeltà, nonostante i nostri peccati, che perdona, proprio come un dono della sua risurrezione. A chi perdonerete, verrà perdonato. Davanti a simili esempi diventa più facile comprendere quanto poi avverrà, non solo nel momento della decisione eroica, se doveste scegliere fra me e il bimbo, nessuna esitazione, scegliete e io lo esigo il bimbo, salvate lui, ma anche nei trepidi giorni dell'attesa, quando l'amore per i figli esistenti pareva scontrarsi con quello per la creatura che aveva in grembo. Ho compreso, scrive il marito, anche se hai fatto di tutto per nascondermelo, il tuo strazio di madre e di sposa, per questo dilemma. E attorno alla Pasqua del 1962, 53 anni fa, si consuma così il mistero dell'amore, la vita che sboccia e l'altra che si schiude all'eternità. Gesù ti amo, Gesù ti amo. È scritto anche su questa casula. Ripete spesso Gianna in agonia, ed è un amore vero. Un amore risorto che è continuato e continua ancora per le persone che Gianna ha amato e per tutti coloro che da lei ricevono esempio di vita cristiana, capace di testimonianza semplice e nello stesso tempo eroica, e ne invocano l'aiuto. Per questo il Padre mi ama, dice Gesù, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Oggi parlare di famiglia sembra diventato un problema, piuttosto che riconoscervi la vera e insostituibile culla di un'esistenza capace di amore concreto, profondamente umano, sereno e gioioso, perché aperto sull'infinito della vita risorta.